Quindi nel primo versetto vediamo che la pace, specificamente a casa, vale più della ricchezza. Se dovessimo riassumere questo versetto, la pace vale più della ricchezza. E questo è vero, i soldi stessi non sono un male necessariamente, è vero, però ci sono cose che valgono di più. La pace è un valore maggiore rispetto alle ricchezze. Sì, i soldi. Le ricchezze possono comprare tante cose, vero? Però non si può, è impossibile. Infatti, se trattato, tante volte sono proprio i ricchi che hanno i più grandi problemi a casa, in famiglia, comunque, nei loro rapporti, amicizie. E poi tante volte sorgono divisione e a volte a motivi delle divisioni anche i soldi spariscono, quindi non ce n'è pace, né soldi, tutto sparisce. E perciò facciamo bene prestare attenzione a Proverbi 17, versetto 1, e di cercare la pace più del denaro, ok? È più importante avere pace che avere denaro. Vedremo più avanti come avere questa pace, tante volte attraverso, sempre attraverso l'amore, il perdono, che possiamo avere questa pace a casa. Però qui dice soltanto che il valore della pace in famiglia, in chiesa, eccetera, è migliore rispetto ai soldi, ok? Poi in versetto 2 si potrebbe dire che la saggezza porta ricchezza. Il servo saggio avrà una parte dell'eredità, quindi la sua saggezza lo porta ricchezza. E se mettiamo in confronto questi due versetti, vediamo che in entrambi i casi l'obiettivo principale, ciò che dobbiamo cercare più del resto, non è mai la ricchezza. Avete notato? Non è mai l'obiettivo principale. Dobbiamo prima cercare la pace, poi la saggezza. La ricchezza non è quello che dobbiamo cercare principalmente. Queste altre cose, di nuovo, hanno un valore maggiore. Però è bello perché quando cerchiamo la saggezza, come versetto 2, a volte il risultato può essere che prenderemo qualcosa, in questo caso dice ricchezza, ovviamente noi non siamo garantiti la ricchezza in questa vita. Però se cerchiamo la saggezza, il Signore poi ci darà anche altre cose. È simile a quello che Gesù dice in Matteo 6. Giriamo lì un attimo. Matteo capitolo 6, gli ultimi versetti. Leggiamo da versetto 31, sicuramente versetti che conoscete bene. Matteo 6, 31. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopra aggiunte. Quindi anche qua, qual è l'obiettivo principale? Cercare Dio, il suo regno e la sua giustizia. E come in Proverbi, cercare ricchezze non è mai l'obiettivo principale, ok? Però come vediamo anche in Matteo 6, Gesù dice, se voi cercate me e il mio regno prima, non è una promessa che saremo ricchi, ok? Siamo tutti chiari qua, qui non predichiamo il Vangelo della prosperità, non lo predichiamo, non è biblico, ok? Però Gesù ci ha promesso che avrebbe provveduto quello di cui avremo bisogno. Lui ha detto, cercate prima il regno e poi il resto, cioè vestiti, cibo, un tetto sopra la testa, il Signore ci penserà. E penso che siamo tutti testimoni che mentre noi cerchiamo il regno di Dio, Lui è sempre fedele a provvedere quello di cui abbiamo bisogno. E quindi dobbiamo sempre ricordarci di questo. L'obiettivo principale deve essere Dio, ovviamente, ma anche il regno di Dio, la giustizia di Dio, la pace di Dio, la saggezza di Dio. E mentre cerchiamo queste cose come obiettivo primario, il Signore poi aggiungerà quello di cui abbiamo bisogno. C'è un altro versetto, versetto 6, tornando in Proverbi 17, che parla della famiglia, lo leggo di nuovo, i figli dei figli sono la corona dei vecchi e la gloria dei figli sono i loro padri. Penso che possiamo tutti riconoscere la verità di questo versetto. Noi siamo stati prima con la mia famiglia, dopo con la famiglia di Alissa, e i nostri genitori erano contentissimi di passare tempo assieme ad Eloise. Noi scherziamo che adesso noi siamo extra, cioè loro vogliono vedere la piccolina, e poi se vedono noi va bene pure, però l'obiettivo principale è passare tempo con la piccolina. Ed è vero, proprio come dice qua Salomone. E anche la seconda parte, qual è il solito vanto di un ragazzino? Cosa dice di solito al suo amichetto? Il mio papà potrebbe picchiare il tuo papà, no? Che loro si vantano del papà. E vediamo che è proprio questo. E vediamo un aspetto molto bello della vita, specialmente della famiglia. Cioè i nonni sono così contenti di avere i piccoli sono così contenti di avere un padre, anche una madre. Vediamo proprio qua la famiglia come Dio l'ha disegnato. L'ultimo versetto di questi primi che voglio evidenziare è versetto 3, lo leggo di nuovo. Il crogiolo è per l'argento e la fornace per l'oro, ma chi prova i cuori è l'Eterno. Come voi sapete, il modo migliore per purificare i metalli preziosi è il fuoco. Con il crogiolo alla fornace scaldi tanto l'oro, così si scioglie, e mentre si scioglie, poi come sapete, vengono bruciate tutte le impurità che c'erano nell'oro, argento, eccetera. Ovviamente l'oro e l'argento sono elementi in sé, quindi non è che possono bruciarsi, quindi più che lo scaldi, più tutte le impurità vanno via e l'oro e l'argento viene purificato. E quindi Salomone ci dà questa immagine e lo applica a noi, ok? Al posto però dell'oro c'è il nostro cuore e al posto della fornace c'è il Signore, esatto. E quindi se noi vogliamo avere un cuore purificato, dobbiamo andare dal Signore, è Lui che lo purifica. Però qual è il mezzo che usa per purificare i nostri cuori? E deve, se posso dire, alzare un po' la temperatura. Ovviamente noi sappiamo che quando crediamo in Cristo siamo giustificati, da quel punto in poi siamo davanti a Dio puri, purificati, vero? Però un po' come abbiamo parlato domenica, c'è poi quel processo di santificazione che Dio di giorno in giorno vuole purificarci e renderci sempre più simili a Lui. E come voi sapete bene, tante volte Lui fa o compie questo processo di santificazione alzando la temperatura. È bene che usa la parola provare, perché parla proprio delle prove che noi sperimentiamo in questa vita. Siete mai passati per una prova? Qualcosa? Sì. Mai niente, tutto facile, liscio. Le prove però sono tante volte gli strumenti che il Signore usa per purificarci. E finché tutto va bene, tante volte le nostre impurità possono essere facilmente nascoste. Forse noi neanche ci rendiamo conto di avere un certo difetto, errore, peccato, eccetera. Ma a volte il Signore, più di a volte, il Signore accende la fornace e diventa chiaro, ok, non mi ero accorto di quella cosa nella mia vita. E il Signore, tramite quei momenti di prova, di quando alza la temperatura, ci purifica. Però il Signore non lo fa perché ci vuole male, perché ci vuole castigare. Lui lo fa appunto per renderci più simili a Lui. E tante volte sono proprio le cose difficili che possono fare quell'opera più profondo in noi. Leggiamo qualche versetto, giriamo in Primo Pietro, Primo Pietro 1. Versetto 6 e 7. A motivo di questo, voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Mi piace, anche in Giacomo 1 usa quella parola varie. Questo è fondamentale. Ognuno avrà prove diverse. Le mie prove non saranno le vostre, e tra di voi ognuno ha una vita particolare, però attraverso tutte le prove varie di ognuno il Signore compie la sua opera in ognuno di noi. Poi versetto 7, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti allode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi usa proprio lo stesso immagine. La nostra fede è come oro, però ancora più prezioso, e nelle, diciamo, nel fuoco delle prove della vita, la nostra fede viene purificata. E quindi penso che questo ci dà una buona prospettiva sulle prove, perché non sono mai comode, non ci piace mai passare per le prove. Però avendo questa prospettiva possiamo sapere che anche quando siamo in mezzo alle prove, che Dio sta facendo qualcosa, ha un proposito. E tante volte non lo capiamo subito, tante volte non lo capiamo, forse non lo capiremo mai. Però possiamo sapere che anche nelle nostre prove il Signore sta operando e ci sta purificando. Anzi, tante volte è proprio là che Lui fa l'opera più profonda in noi. E vi incoraggio stasera, domani, riflettete proprio su un momento molto difficile della vostra vita e pensate e vi chiedete se il Signore non ha fatto qualcosa proprio di profondo in te in quel periodo. Io so che nella mia vita l'ha fatto, lo fa ancora, e quindi che vediamo le nostre prove come quella fornace, quel crogiolo che ci purifica in modo che assomigliamo sempre di più il nostro Signore. Torniamo adesso in Proverbi 17, leggiamo i prossimi versetti, leggo da versetto 8 a 14. Un regalo e una pietra preziosa agli occhi di chi lo possiede. Dovunque si volge, egli riesce. Chi copre una colpa si procura amore, ma chi vi ritorna sopra divide gli amici migliori. Un rimprovero penetra più profondamente nell'uomo assenato che 100 colpi nello stoto. Il malvagio non cerca altro che ribellione, perciò gli sarà mandato contro un messaggero crudele. È meglio incontrare un'orsa derubata dei suoi piccoli che uno stolto nella sua follia. Il male non si allontanerà dalla casa di chi rende il male male per il bene. Iniziare una contesa è come dar stura alle acque. Perciò tronca la lite prima che si inaspidisca. Quindi qui vogliamo concentrare proprio su quella scelta che abbiamo tutti quanti tra l'amore e le liti, ok? Versetto 9, versetto 14, e leggerò anche adesso versetto 19, che è sempre simile. Chi ama il peccato ama le liti, e chi innalza la sua porta cerca rovina. Quindi concentriamo proprio su questo. Vedremo adesso come avere quella pace che vale di più dei soldi o di qualsiasi cosa che potremo comprare con i soldi. Questo, insomma, ci aiuta a mettere in pratica quella saggezza che abbiamo visto in versetto 1. E in Proverbi 10, 12, infatti io ho insegnato Proverbi 10, che è un versetto simile, l'abbiamo anche considerato, versetto 12 di Proverbi 10, l'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. Quindi là vediamo ovviamente l'amore copre le colpe. Invece in versetto 9 nel nostro capitolo vediamo che chi copre una colpa riceve o si procura amore. Da questo sappiamo che il perdono è un atto di amore. E tante volte chi perdona riceve indietro amore. E forse penso che noi tutti abbiamo sbagliato, quindi abbiamo dovuto perdonare ed anche chiedere perdono, abbiamo dovuto dimostrare amore, abbiamo potuto ricevere amore. C'è un caso che per me è il fondamento di tutto, sempre parlando del perdono, è il fatto che Dio ha perdonato il nostro peccato. E questo deve essere il fondamento di ogni perdono, diciamo, che abbiamo tra gli uni e gli altri. Cristo ha coperto le nostre colpe con il suo amore e perciò noi lo amiamo. E questo serve proprio per il fondamento per tutto il resto. Non dovete girare lì, però Efesini 4:32: siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quindi noi abbiamo ricevuto il perdono di Dio e perciò lo dobbiamo dimostrare anche agli altri. Però vediamo il problema in versetto 9, la seconda parte del versetto. Chi vi ritorna sopra divide amici migliori. Il problema è quando forse diciamo di aver perdonato qualcuno, però ci ritorniamo sopra. Ripetiamo e rinfacciamo una cosa più volte. E questo vuol dire che non abbiamo veramente perdonato. Non abbiamo veramente perdonato qualcuno. Dopo che ho passato 3 settimane in America, ho parlato maggiormente l'inglese, quindi grazie per la vostra pazienza, che mi sto riambientando all'italiano, scusatemi. Però, quando rinfacciamo sempre la stessa cosa, quando ripetiamo sempre la stessa cosa, può dividerci, anche come dice qua, i migliori amici. E questo non vuol dire che non ne dobbiamo parlare, vero? Se uno ti ha fatto torto o se tu hai fatto torto a qualcun altro, la Bibbia dice che dobbiamo parlare, chiarire, perdonare, però poi da quel punto in poi andiamo avanti, lasciamo il passato nel passato e andiamo avanti così. Il problema che Proverbi 17, versetto 9, di cui parla, e questo problema di sempre ripetere gli stessi errori. E questo può portare appunto problemi grossi. E quindi se il versetto 9 ci esorta a perdonare colpe passate, versetto 14 ci avverte, ci esorta ad evitare liti futuri. Ok? Avete notato? Lo leggo di nuovo. Iniziare una contesa è come dar la stura alle acque, perciò, ecco quello che dobbiamo fare, tronca la lite prima che sia asprisca. Sappiamo che è bene fermare una cosa subito, perché se lo lasciamo stare cosa succede? Diventa sempre peggio. Più spazio diamo alla nostra carne, più danni faremo. Okay? Questa è una legge: se seminiamo alla carne, raccoglieremo della carne, se seminiamo allo spirito, semineremo dello spirito. E purtroppo penso che siamo tutti quanti testimoni di questo anche nella nostra stessa vita. Sappiamo come la tentazione, quel momento che tu vuoi dire qualcosa e sei là e hai la decisione, ok, o decido di tacere e questa cosa finisce, o decido di dire quella cosa che voglio dire, e penso che abbiamo tutti in quel momento, almeno io, lo confesso, detto quella cosa che non dovevo dire e poi, insomma, anche voi sapete per esperienza come va. Purtroppo cediamo a questa tentazione, però quando cediamo ad essa non facciamo altro che male. E siamo tutti testimoni a questo, vero? Non facciamo altro che male quando cediamo alla tentazione di dire quella cosa che non dovremmo, perché poi scoppia tutto. E in Efesini 4, versetto 26 e 27 c'è scritto: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. E più tempo va avanti una lite, più crescerà e più danni farà. Insomma, tutti sappiamo come va. E più tempo ci vorrà dopo poi per guarire. Come dice in versetto 19, portiamo rovine nella nostra vita se lasciamo che queste cose vanno avanti. E qui in Efesini dice che facendo così diamo spazio al diavolo. E questa cosa mi ha veramente colpito. Perché è già difficile quando stiamo combattendo contro il diavolo, siamo nella battaglia spirituale, vero? È difficile. Però quando gli apriamo la porta e gli diciamo entri, vieni qua dentro, diventa ancora più difficile, perché non è poi fuori, è entrato nella nostra situazione perché gli abbiamo dato spazio. Ma è così quando lasciamo scoppiare le liti e non le sistemiamo subito. E quindi dobbiamo ricordarci: l'amore copre tutte le colpe. Okay? E questo è lo standard per noi tutti. L'amore che riceviamo dal Signore, il suo perdono, è quello che poi dobbiamo dare agli altri. E una cosa che mi viene in mente dopo aver detto questo è che almeno io, per entrambi i casi, per tutti i casi, ho bisogno di più autocontrollo. Qualcun altro con me? Per non dire quella cosa che non dovevo dire, per perdonare, per non ripetere, per non sempre rinfacciare le stesse cose. Io ho bisogno di autocontrollo. E da dove viene l'autocontrollo? Dallo Spirito Santo, esatto. Più che siamo pieni dello Spirito Santo, più porteremo il frutto dello Spirito Santo, del quale è elencato in Galati 5, c'è l'autocontrollo. Più spirito abbiamo, più avremo quell'autocontrollo per evitare le liti, per perdonare, per andare avanti e vivere in armonia. Amen. Versetto 15, leggo da 15 a 21, chi assolve il colpevole e chi condanna il giusto sono entrambi un abominio per l'Eterno. A che serve il denaro in mano allo stolto? Forse a comprare sapienza quando egli non ha alcun senno? L'amico ama in ogni tempo, e un fratello è nato per l'avversità. L'uomo privo di senno dà la mano come garanzia e si fa garante per il suo vicino. Abbiamo già letto però di nuovo 19, chi ama le liti ama il peccato e chi innalza la sua porta cerca la rovina. L'uomo perverso di cuore non trova alcun bene e chi ha la lingua bugiarda cadrà nel male. Chi genera uno stolto ne avrà afflizione e il padre di uno stolto non potrà rallegrarsi. Qui vogliamo notare versetto 17. L'amico ama in ogni tempo e un fratello è nato per l'avversità. È vero che noi abbiamo tanti rapporti, tante amicizie in questa vita. Conosciamo tante persone nell'arco di una vita. Però ci sono alcuni speciali, vero? Quando abbiamo fratelli che ci sono anche amici, e poi quando abbiamo amici che sono come fratelli, sono veramente delle amicizie o comunque dei rapporti molto speciali, e loro sono amici con noi nei alti e nei bassi. Quando la vita è come una montagna russa, abbiamo quelle persone che ci stanno vicine, che ci aiutano, che ci assistono in tutto, ci amano in ogni tempo, con i nostri difetti, loro li amiamo anche con i loro difetti. Un esempio sarebbe un po' come Davide e Jonathan nel libro di Primo e Secondo Samuele, avevano proprio un'amicizia stretta. E queste amicizie vanno coltivate, nello stesso modo che uno deve coltivare un orto, bisogna anche coltivare un'amicizia, anche il matrimonio, infatti, sì, non ho mai sentito qualcuno che dice, sai, io non devo mai fare il tagliando della macchina. Tu dici, come? Cioè, prima, no, non lo devo fare. Se tu senti qualcuno che dice così, tu dici, ma tu sei fuori testa, certo che devi fare il tagliando, perché poi la macchina non va. Ed è la stessa con il matrimonio, con le amicizie, con la nostra vita spirituale. Bisogna fare il tagliando, se no non va. E quindi queste cose vanno coltivate. E specialmente queste amicizie di Proverbi 17-17, questi amici, fratelli, amici che sono fratelli, fratelli che sono molto amici, ok? Queste amicizie vanno coltivate. E tante volte quando attraversiamo quei momenti di crugiolo, di fornace, sono proprio in quei momenti che questi rapporti si rafforzano. Ed è anche lì che, insomma, cominciamo ad apprezzare sempre di più queste amicizie. Un'altra cosa che il Signore usa per rafforzare le nostre amicizie sono proprio i conflitti. Tante volte il Signore usa quei momenti non per dividerci, anche se il nemico vuole dividerci, ma il Signore le vuole usare per unirci ancora di più. E io posso dire personalmente, io ho avuto momenti forse di difficoltà, un'amicizia, eccetera, però persistendo, coltivando quell'amicizia, dopo, insomma, era una cosa ancora più profonda rispetto a prima. E quindi, un po' come il crogiolo, come la fornace, anche qui il Signore ci purifica, ok? E purifica anche le nostre amicizie. E vediamo quanto possono veramente essere un incoraggiamento, specialmente in quei momenti difficili. Leggiamo in Secondo Corinzi, dovrebbe essere il capitolo 7, un esempio proprio di questa cosa. Paolo che scrive ovviamente a Corinzi, però riguardo il suo amico Tito. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro, proprio la fornace, ma Dio che consola gli umiliati ci ha consigliati con la venuta di Tito. E non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancor più rallegrato. E all'inizio di Secondo Corinzi, Paolo scrive che Dio è il Dio di ogni consolazione. E questo lo sappiamo. Ogni consolazione che riceviamo arriva da Dio, ma tante volte Dio usa altre persone per essere gli strumenti di quella consolazione, della sua consolazione. Vediamo proprio così. Paolo si trovava in uno di quei momenti di crogiolo, si trovava in mezzo alla fornace, ma il Signore ha dato il suo, la sua, diciamo, consolazione, conforto, tramite un'altra persona, tramite Tito, e l'ha incoraggiato tanto. E penso che proprio quelle amicizie, quelle speciali, quei stretti, il Signore li usa per portare la sua consolazione nella nostra vita. E anche questo è un po' come il primo versetto in Proverbi 17. Ci sono cose che hanno un valore maggiore dei soldi. E quelle amicizie sono veramente speciali e di nuovo vanno coltivate, apprezzate, e il Signore usa ogni cosa per portarci più vicini. Ok, torniamo in Proverbi 17, leggiamo gli ultimi versetti, dal versetto 22 a 28. Un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. L'empio accetta regali di nascosto per pervertire le vie della giustizia. La sapienza sta davanti a chi ha intendimento, ma gli occhi dello stolto vagano fino agli estremi confini della terra. Il figlio stolto è causa di dolore per suo padre e amarezza per colei che ha partorito. Non è bene condannare il giusto né colpire i principi per la loro rettitudine. Chi modera le sue parole possiede conoscenza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Anche lo stolto, quando tace, è ritenuto saggio, e quando tiene chiuse le labbra è considerato intelligente. Quindi c'è tanto che potremo notare in questi versetti, però vogliamo evidenziare gli ultimi due versetti che parlano appunto del parlare. Il primo versetto, versetto 27, è un'affermazione: chi modera le sue parole possiede conoscenza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Quindi uno saggio sa moderare le sue parole. Un po' come ho detto prima, quando abbiamo quella scelta, ok, dico questa cosa che voglio dire ma non dovrei, o taccio. Il saggio ha quell'autocontrollo dallo Spirito Santo a dire no, non dico questa cosa perché poi faccio danni, faccio problemi, eccetera. E questo è un segno pure della saggezza. Il saggio, o la persona saggia, è una presenza tranquilla, una presenza calma dovunque va. Infatti, se voi pensate ad una persona forse più anziana nella fede che ammirate tanto, potrebbe essere che ha uno spirito calmo, uno spirito tranquillo, quello spirito saggio. A me sì, quelli che mi vengono in mente. Penso che sia proprio un segno di maturità spirituale, quello spirito tranquillo, che sa moderare le parole, che non parla troppo, che non parla troppo veloce, che non parla quando non dovrebbe, sa moderare il suo parlare. E penso che perché hanno conosciuto a profondo il Dio della pace, perché più che noi conosciamo il Dio della pace, avremo proprio la sua pace dentro di noi. E poi versetto 28 continua lo stesso pensiero: anche lo stolto, quando tace, è ritenuto saggio, e quando tiene chiuse le labbra è considerato intelligente. Quindi fino al punto che anche se uno stolto non parla, tu lo vedi e dici quasi quasi questo qua è saggio. Non perché sai qualcosa di quella persona, ma perché non dicono niente e c'è la possibilità che sono veramente intelligenti o saggi, eccetera, eccetera. Ecco quanta potenza c'è nel silenzio. Tante volte noi parliamo, ovviamente la parola di Dio è potente, Lui ha creato tutto l'universo con le sue parole, e non come le sue, ovviamente, però anche le nostre parole sono potenti, possiamo fare tanto bene o anche tanto male con quello che diciamo. Però qui mi sono rimasto impressionato di quanto potente sia il silenzio, di quanto noi possiamo comunicare quando non diciamo niente. Possiamo anche quasi quasi ingannare la gente a pensare che noi siamo veramente saggi. C'è un autore americano, Mark Twain, che ha scritto: è meglio tener chiusa la bocca e lasciare che la gente pensi che tu sia uno stolto, forse, che aprire la bocca e rimuovere ogni dubbio. E penso che ci sia tanta saggezza anche in quel detto, sicuramente ispirato da Proverbi 17:28. Ma non è vero, c'è tanta saggezza quando noi stiamo calmi, tranquilli, moderiamo le nostre parole. Perché tante volte quando tu sei là a letto, non puoi dormire, stai lì facendo il filmino in testa, e 90% per qualcosa che hai detto che non dovevi dire, vero? E quindi quanto bene faremmo se imparassimo un po' a tacere, ad ascoltare e stare in silenzio, ok? Come c'è scritto in Giacomo 1,19, perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. E come c'è anche l'altro detto, abbiamo due orecchie e una bocca e la matematica va bene, ok? Dobbiamo ascoltare il doppio di quello che parliamo, è già una buona quota, diciamo. Quindi, per riassumere, ricordiamoci che c'è la fornace, che c'è il crogiolo, che il Signore ci porta per quei momenti difficili di prova. Lui ci fa passare, però è Lui che poi ci purifica attraverso quei momenti. Il Signore non spreca niente, non spreca niente. E quindi Lui vuole, anche se, perché noi abbiamo sbagliato, tante volte ci troviamo nella prova, è colpa nostra. Però anche lì il Signore non spreca niente, ricordiamoci che il Signore vuole purificarci anche in quei momenti. E poi rimaniamo vicini ai nostri fratelli e amici. Infatti, leggiamo il primo versetto di capitolo 18, scusami Giovanni che ti rubo il primo versetto. Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza. Avete visto? Chi si separa, chi si isola, non è saggio. E quindi quando passiamo per il fuoco, rimaniamo vicini ai nostri fratelli, ai nostri amici. E poi l'altra cosa, che Dio ci dia la saggezza e l'autocontrollo per tenere a freno la lingua, affinché le liti siano spente e non accese. E così possiamo vivere in quella pace e armonia in famiglia, in chiesa, a lavoro, a scuola, e la pace che Dio vuole per la sua chiesa. E dobbiamo sempre ricordarci poi che quando ci tocca ad amare, a perdonare, che Cristo ci ha perdonato tutto. E quindi per noi perdonare qualcosa che qualcun altro ha fatto è minimo rispetto a quello che il Signore ha perdonato per noi. Amen.